Siamo nella seconda decade del 1800 e c'è un bambino in un remoto villaggio di etnia Hakka nella provincia del Guangdong in Cina meridionale. Si chiama Hong Hongxiu ed è molto intelligente e i suoi genitori, insieme a tutto il villaggio, stanno facendo dei grossi sacrifici per farlo studiare. Gli Hakka sono contadini ed è molto raro che un bambino riesca a studiare, ma Hong non è un bambino come gli altri. A 6 anni è già in grado di recitare a memoria i 4 libri, il cuore di tutta la saggezza confuciana. Studiare nella Cina d'inizio 800 vuol dire una cosa sola, poter diventare un funzionario della complessa macchina burocratica imperiale. È un'ambizione altissima. Meno dell'1% dei candidati riesce a superare la difficilissima selezione imperiale. Ma Hong ha già superato la preselezione locale e ha tutte le carte in regola per riuscirci, rendere orgogliosa la sua famiglia e compensare gli sforzi che tutto il villaggio ha fatto per riuscire a farlo studiare. Nel 1827, a soli 13 anni, parte per Guangzhou, la capitale della provincia, ma incredibilmente fallisce. I suoi genitori non hanno più soldi per gli studi e Hong, avvilito e umiliato, deve tornare al lavoro nei campi. L'anno successivo può abbandonare il lavoro agricolo, accompagnando in un viaggio di istruzione un suo coetaneo più ricco. Quando torna, diventa insegnante del suo villaggio. Nel 1836, a 22 anni, Hong ci riprova, torna nella capitale e sostiene nuovamente l'esame imperiale. E fallisce ancora. L'anno successivo Hong si gioca il tutto per tutto, torna a sostenere l'esame per dare finalmente un senso a tutti i suoi sforzi e sacrifici e quelli di tutta la sua famiglia. Il peso psicologico sul giovane Hong è enorme. Va a Guangzhou per la terza volta con sulle spalle una responsabilità per lui schiacciante e l'incubo della sconfitta che lo accompagna da tutta la vita. Questa volta si dice non devo fallire, non posso fallire, devo farcela assolutamente. Hong fallisce miseramente per la terza volta. La sua mente, sottoposta ad uno stress emotivo devastante, crolla. Un fortissimo esaurimento nervoso lo abbatte completamente per ben 40 giorni. I suoi genitori arrivano a temere per la sua vita finché il suo stato di prostrazione psicofisica lo porta ad una fase delirante. Hong ha una prima visione. Viene portato nei cieli e tutti i suoi organi interni vengono rimpiazzati. Scopre poi di avere un'intera famiglia celeste, distinta da quella terrena, padre, madre, un fratello più grande, una cognata, una moglie e un figlio. Il padre celeste, un uomo molto alto e anziano, dalla lunga barba dorata, con una larga cintura e un vestito nero, gli affida la missione di sradicare il male dal mondo, ormai governato da demoni malvagi. Gli consegna una spada e un sigillo per poterli combattere e gli assegna un nuovo nome, Hong Shi Quan. Nella seconda visione, Hong parla con un uomo di mezza età che rappresenta il suo fratello maggiore. Insieme a lui viaggia per il mondo e lo aiuta nella cacciata dei demoni dalla terra. Al risveglio dal delirio, Hong sembra guarito, ma anche cambiato, quasi trasfigurato. È molto più calmo, attento, amichevole e aperto, mentre il suo passo e la sua postura migliorano notevolmente. E tale è tanto il peso che Hong si è tolto dalle spalle in questa crisi che alcuni conoscenti hanno l'impressione che sia addirittura diventato più alto. Hong mette da parte l'ossessione per gli esami imperiali e inizia a cercare lavoro come insegnante, lavorando in diverse scuole intorno al suo villaggio di origine. Nel Nel 1843, però, Hong fa un'ultima prova per entrare a far parte della burocrazia imperiale, fallendo nuovamente. Questa volta però Hong è una persona nuova e il suo fallimento viene messo subito da parte quando il cugino Li Jingfang gli suggerisce di leggere un libro sulla religione cristiana già in suo possesso, il Quanxi Lin Yan, buone parole per esortare l'umanità, di Liang Fa, famoso missionario cinese protestante. Di colpo Hong ha una rivelazione. Le sue visioni avevano un significato ben preciso che ritrova chiaramente ritratto nel libro del missionario. Si convince quindi che il suo viaggio spirituale lo ha portato in paradiso, dove ha incontrato Dio e poi Gesù Cristo. Pertanto si convince anche di essere il secondo figlio di Dio e fratello minore di Gesù, che la Bibbia è stata scritta appositamente per lui e che gli è stata assegnata una missione divina, salvare la Cina sterminando la dinastia Qing, di etnia Manciù e quindi non cinese. Da allora Hong si considera cristiano e si battezza da solo. Hong inizia immediatamente a predicare tra familiari e amici e li converte alla sua nuova religione, basata sulle scritture e sulle sue visioni, che a suo dire si confermano vicendevolmente. Nel 1844 viene cacciato dalla scuola dove insegna per aver distrutto delle tavole dedicate a Confucio e parte per la provincia del Guangxi, dove la sua predicazione ha molto successo. Nel Guangxi, insieme al vecchio compagno di studi Feng Yunshan, fra i primi a essersi convertiti, fonda la società degli adoratori di Dio e battezza i nuovi accoliti, facendoli entrare in questa setta simile ad altre società segrete cinesi del tempo. Nel 1847 si reca nuovamente a Guangzhou insieme al cugino Hong Rengan per poter entrare maggiormente in contatto con il cristianesimo. Lì conosce il reverendo Isaacar Jacobs Roberts, restando presso di lui per 2 mesi per studiare la Bibbia. Roberts però si rifiuta di battezzarlo, in quanto Hong si dimostra incapace di comprendere i concetti della cultura cristiana estranei a quella cinese. In particolare, Hong concepiva Dio alla maniera veterotestamentale, ovvero come un autoritario e iracondo, e non afferrava i concetti di umiltà e misericordia del Vangelo e quelli di peccato originale e di redenzione. Gli adoratori di Dio si distinguevano, oltre che per il loro cristianesimo eterodosso, per il divieto di fumare oppio, di praticare gioco d'azzardo e prostituzione, per la loro iconoclastia, ma soprattutto perché promettevano la ridistribuzione delle terre e la comunione dei beni. Altra nota rivoluzionaria del movimento era la totale parità tra i sessi. Uomini e donne dovevano però vivere separati, senza possibilità di contatti, anche durante la vita coniugale. Dal 1850 Hong inizia a progettare una vera e propria insurrezione contro la dinastia Qing. Il governo infatti si era schierato con la popolazione di etnia Han nello scontro per il possesso delle terre del sud della Cina, facendo crescere i risentimenti contro il governo dell'intera popolazione Hakka. Le prime azioni violente sono attacchi veloci ai templi buddisti e confuciani per distruggere gli idoli in essi contenuti e considerati sacrileghi e demoniaci dagli adoratori di Dio. Nel luglio del 1850 Hong conta già oltre 20.000 seguaci organizzati in unità militari. Il giorno del suo 37esimo compleanno, il 1 gennaio 1851, Hong proclama l'inizio di una nuova dinastia, ovvero quella del Celeste Regno della Gran Pace, e assume il titolo di Celeste Re, avendo ottenuto il mandato del cielo direttamente da Dio Padre, per lui equivalente al Dio Supremo cinese Shang Di, colui che appunto affidava il trono della Cina agli imperatori. La rivolta vera e propria inizia l'11 gennaio, quando le truppe seguaci di Hong riescono a prendere la città di Jintian, nel Guangxi. La rivolta dei Taiping a quel punto si diffonde rapidamente in buona parte dei territori a sud del fiume Azzurro, soprattutto grazie al fatto che le truppe imperiali Qing erano occupate senza successo contro britannici e francesi nella seconda guerra dell'oppio. Il 10 marzo 1853 Hong arresta la marcia delle sue truppe verso nord e cattura Nanchino, rinominandola Tianjin, ovvero capitale celeste, e rendendola capitale del celeste regno della Gran Pace. Durante la durata della rivolta, i Taiping riusciranno a impadronirsi di oltre 600 città e a espandersi in 16 delle 18 province della Cina del tempo. Il prezzo di questa rivolta in termini di vite umane fu enorme. Convinti che i Manciù dell'impero Qing non fossero esseri umani, ma veri e propri demoni, i Taiping massacrarono uomini e donne senza distinzione tra civili e militari, mettendo in atto un vero e proprio sterminio di massa. Nell'intero conflitto tra i Taiping e i Qing morirono oltre 50 milioni di persone, un numero di perdite paragonabile a quello della Prima Guerra Mondiale, ma concentrato in una guerra civile che sarebbe passata alla storia come la più sanguinosa di tutti i tempi. Con questo enorme debito di vite umane sulle spalle nacque il celeste regno della Gran Pace, che fu una teocrazia e contemporaneamente una monarchia assoluta, con a capo Hong, il celeste re. Il celeste re era assistito dai suoi ministri, spesso i comandanti dell'esercito, chiamati re del nord, re del sud, re dell'est e re dell'ovest, con l'aggiunta, tra gli altri, del re scudo Hong Renggan e del re leale Li Xiucheng. Istituita la sua corte a Tianjin, Hong obbligò la popolazione locale a seguire i dettami degli adoratori di Dio. Proibì la poligamia, il loto d'oro, la barbara pratica di deformare i piedi femminili, il matrimonio combinato, la tortura, il consumo di oppio e il concubinaggio. Fece punire con la morte prostituzione, adulterio e divorzio. Tuttavia, le più alte cariche del celeste regno della Gran Pace, Hong compreso, non diedero il buon esempio di ciò che predicavano. Avevano enormi harem con un numero di concubine e spose assegnato a seconda del rango, esattamente come presso la corte Qing. Certe tradizioni di potere, evidentemente, sono molto più dure a morire di quanto possano fare le convinzioni etniche e religiose. Dal punto di vista economico, Hong abolì la schiavitù, il commercio privato e la proprietà privata. La terra, infatti, veniva distribuita alle famiglie in base al numero dei membri, senza distinzione di sesso, e tentando di distribuire equamente i terreni secondo la loro qualità, seguendo il presupposto che ogni cosa apparteneva in realtà a Dio. Hong riorganizzò l'intera società dei territori presso Tianjin, irregimentando i sudditi in veri e propri eserciti. Anche la vita dei villaggi e dei contadini era amministrata tramite cariche militari. Queste avevano funzioni di controllo, gestivano e organizzavano la raccolta e facevano sì che le indicazioni minime di produzione venissero rispettate. Per esempio, controllavano che lungo le mura dei villaggi venissero piantati alberi di gelso e che ogni famiglia avesse al minimo 5 galline e 2 maiali e che ogni donna allevasse bachi da seta così da essere autosufficiente per il vestiario. Nel 1852 però era morto Feng Yunshan, il cofondatore della Società degli Adoratori di Dio e fino ad allora re del Sud e secondo al comando. Questo provocò una serie di spaccature all'interno del potere dei Taiping, culminate con l'assassinio del re dell'Est da parte di Hong, preoccupato del fatto che il potere gli stesse rapidamente sfuggendo dalle mani. Dopo questa dura repressione interna, Hong si ritirò dagli affari di Stato, affidando tutto ai suoi fratelli maggiori, rinchiudendosi nel suo harem con 60 concubine, ufficialmente in una profonda meditazione religiosa accompagnata da musica d'organo. Nel 1859 Hong passò il potere nelle mani di Hong Renggan, ma anche in questo caso ci furono dissidi e conflitti che minarono l'autorità del nuovo reggente. Nel 1861 i Taiping provarono a prendere Shanghai e fu un grosso errore. Le potenze europee, prima tra tutte l'Inghilterra e la Francia, smisero di combattere le guerre dell'oppio contro i Qing. E vedendo minacciati i propri interessi da un gruppo di fanatici che apparivano molto più pericolosi dei Qing stessi, decisero di appoggiare l'impero contro i Taiping. Sconfitti a Shanghai, i Taiping ritirarono verso Nanchino per prepararsi all'assedio da parte degli imperiali Qing, supportati dagli europei. Hong, però, in un delirio di onnipotenza religiosa, proibì addirittura che si facessero scorte in vista dell'accerchiamento nemico, sostenendo che sarebbe stato Dio e nessun altro a salvare la città. Il dio di Hong però non lo aiutò in questo frangente. Dopo 6 mesi di assedio Nanchino cadde ed il cadavere decomposto di Hong fu trovato nel suo palazzo avvolto in un telo giallo. Nessuno seppe mai come e quando fosse morto, se suicida, avvelenato per cause naturali. Fu inizialmente seppellito nell'antico palazzo imperiale dei Ming. Ma quando i Qing arrivarono, il cadavere venne esumato, smembrato, cremato e le sue ceneri furono sparate da un cannone. La rivolta dei Taiping, pur essendo pochissimo conosciuta in Occidente, è una delle più grandi tragedie dell'umanità e ha alla sua base un potente shock culturale. L'incontro tra la cultura occidentale e quella cinese. La risultante di questo improvviso travaso di idee completamente eterogenee e separate per millenni in un unico contenitore fu la scintilla in grado di scatenare la più tremenda guerra civile di tutta la storia. La dinastia Qing, pur vincente, risultò così indebolita dal conflitto da non riuscire mai più a riprendersi completamente o a riguadagnare davvero il controllo del paese. Nonostante la Cina fosse una polveriera pronta ad esplodere, con una popolazione stremata e affamata e le idee di condivisione dei beni e delle terre la cifra perfetta per conquistare il consenso, è comunque affascinante e insieme terrificante pensare che la scintilla di questa enorme rivolta e dell'immensa strage di vite umane che ne seguì fu un libro religioso, il cui titolo è «Buone parole per esortare l'umanità». Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!